Buongiorno a tutti. Questa mattina vogliamo leggere il testo che si trova in Colossesi, al capitolo primo, dal verso 19 al verso 20, ma vogliamo leggere anche dal verso 15, perché è un testo che un po' si lega da una parte all'altra. E ancora prima vogliamo ricordare che questa lettera che Paolo sta scrivendo alla chiesa di Colosse è un posto dove lui non era arrivato. Questa chiesa probabilmente è stata fondata da questo fratello Epafra, che era un collaboratore suo. E era una persona che aveva messo le basi scritturali, dottrinali, sane riguardo la parola di Dio, riguardo quello che era la venuta del Signore Gesù, riguardo tutto quello che riguarda la salvezza. Ma in questa chiesa si stavano avvicinando dei pericoli. In questa chiesa stavano entrando delle persone che volevano portare degli insegnamenti, delle eresie. E proprio per questo pericolo che è arrivato alle orecchie di Paolo, Paolo, anche se era incarcerato, pensate un po' dove, a Roma, incarcerato a Roma, prende del suo tempo per scrivere una lettera alla chiesa di Colosse. E così andremo a leggere il testo prima, e andremo a approfondire questi ultimi tre versetti. Leggiamo Colossesi capitolo primo dal verso 15 al verso 20. E troviamo scritto: egli è l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelli che sono nei cieli. Vediamo in questi versetti come Paolo mette enfasi sulle grandi qualità, sul carattere, su quello che Gesù era veramente, che Gesù era Dio. Vediamo come Paolo sta come innalzare verso il Signore un inno per far vedere questa divinità, questa grandezza, questa unicità di Cristo. Cristo più prezioso di ogni altra cosa. Non inizia subito a dire: guarda, state attenti a quello che succede in mezzo a voi, ma comincia a presentare Cristo. Paolo poteva rispondere subito alle eresie che stavano entrando nella chiesa di Colosse, poteva rispondere direttamente facendo due righe, dicendo: questo non va bene, questo va bene, ma non lo fa, ma dice: prima di ogni cosa, versetto 17, prima di ogni cosa presenta Cristo, vi presento Cristo così come Lui è. Vi presento Cristo nella sua grandezza, nella sua divinità, nella sua potenza. Questa mattina vogliamo vedere insieme quello che la parola ci insegna riguardo Dio Padre, Dio Figlio, che sono Dio, e la riconciliazione per mezzo di Gesù e anche la sovranità di Gesù. Il Signore Gesù possiamo dire che ha un doppio primato, Perché noi sappiamo che incontriamo nella creazione sempre la presenza del Signore, nella creazione e nella Chiesa. Dio, il Signore, ci parla nella sua parola che in ogni cosa Gesù abbia il primato. Di fronte a questa dichiarazione che abbiamo appena detto, affinché in ogni cosa abbia il primato, la domanda che ci dovremmo mettere, che mi dovrei mettere e che ci dobbiamo mettere ciascuno di noi, è: Gesù oggi, questa mattina, occupa il primo posto nella mia vita? Gesù occupa il primo posto nella tua vita? O ci ricordiamo quando abbiamo tempo, quando sentiamo che non ce la facciamo senza di Lui? Padre e Figlio sono una. Ce lo ricorda Giovanni, Evangelista Giovanni, ce lo ricorda in Giovanni capitolo 14, verso 8, quando Gesù dice: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, dice Gesù, ha visto il Padre. Come mai, dici tu, mostraci il Padre? Versetto 11. Credetemi, dice ai suoi discepoli Gesù, incoraggiandoli, perché era un momento che loro erano molto turbati, perché Gesù si stava per andare e loro sentivano che non riuscivano ad andare avanti senza di Lui, che per loro era come un maestro, era come una guida, era la loro guida, era il loro maestro. Versetto 11, credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Gesù stesso, che fa questa dichiarazione davanti ai suoi discepoli, confermando lo stesso livello del Padre nel suo operato. Padre, Figlio, allo stesso livello. In Gesù abita, dice la parola, la pienezza, tutta la pienezza di Dio, non solo una parte. Quindi abbiamo avuto, con la presenza di Gesù su questa terra, proprio la presenza di Dio stesso, il Creatore che scende in terra per incontrare la sua creatura. Il Creatore che vuole toccare con la sua mano quello che succedeva su questa terra e quello che succede ancora oggi. Che cosa ha incontrato Gesù? Una religiosità esagerata. Si pretendeva tanto e si dava poco. C'è stata una tanta freddezza, ipocrisia, tanta ipocrisia e tanta ingiustizia. E Gesù in quel 2000 anni fa, di più di 2000 anni fa, si presenta in questo scenario, a toccare, a vedere, a intervenire in modo miracoloso. Gesù infatti era e sarà Dio perfetto. E noi dovremmo essere sempre coscienti di questo, che in ogni attimo della nostra vita, in ogni momento della nostra vita, in qualsiasi posto noi ci troviamo, la presenza di Dio è con noi. E forse tante cose non li faremo, non li diremo. E forse tante cose non ci ripenseremo nemmeno. Perché se siamo coscienti che Gesù è con noi, ci dovremmo chiedere: che cosa avrebbe fatto Gesù al posto nostro? Se andiamo a vedere in Antico Testamento, troviamo diversi testimonianze che parlano di questo, cominciando dal creato. Quindi Padre, Figlio e Spirito Santo erano all'opera dal principio, come noi lo sappiamo, e lo saranno fino alla fine. Nulla non li può separare. E per la sua creatura il Signore ha pagato un prezzo alto. È sceso dal cielo per donare una salvezza che non meritavamo, per portare una salvezza di grande valore. Molti dicono che quanto sarebbe bello se anche noi avessimo vissuto, non so se ho detto bene, al tempo di Gesù. Ma forse non ci rendiamo conto che 2000 anni fa tutto quello che noi abbiamo oggi Nessuno non se lo sognava. Ma Gesù nella sua parola ci dice che dove due o tre, pure questa mattina fratello Gianni ci ha ricordato, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono presente lì. E come vediamo questa mattina siamo di più di due o tre, quindi Gesù è presente nel mezzo a noi, è presente qui, ma ancora di più, ma ancora di più. Abbiamo la presenza dello Spirito Santo, non solo la domenica quando ci incontriamo. Abbiamo la presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore, nei nostri cuori, di continuo. Il vero credente, il vero discepolo è stato sigillato con lo Spirito Santo. È un grande onore, ma anche una grande responsabilità che il Signore ci ha dato a ciascuno di noi che l'abbiamo conosciuto, di essere ambasciatori di Dio su questa terra, di essere i suoi ambasciatori su questa terra, in qualsiasi posto noi ci troviamo, sia che siamo qui o a lavoro, sia che siamo a casa o in viaggio. Il versetto 14 di questo testo che abbiamo letto dice: in Lui abbiamo la redenzione. Paolo ci ricorda che Gesù è colui che Dio aveva prestabilito, che Dio aveva prestabilito affinché come Salvatore diventasse il sacrificio espiatorio della pena per i nostri peccati. Quello che nessuno di noi avrebbe potuto pagare, l'ha pagato Lui per noi. In Lui abbiamo il perdono dei peccati. Quando qualcuno ci fa un grave torto, o diciamo che mai lo perdoneremo, o possiamo concludere dicendo chiedere perdono. Il Signore è colui che è intervenuto, il Signore è colui che è intervenuto affinché l'uomo possa conoscere questo perdono di Dio. E noi siamo chiamati a seguire, a fare quello che anche la parola ci insegna. E poi vediamo l'immagine, egli è l'immagine di Dio invisibile, poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza. L'uomo con la sua natura peccaminosa si è allontanato da Dio e Dio l'ha lasciato fare le sue scelte, e lo sappiamo dove l'ha portato l'allontanamento di Dio. Ma in Cristo però, e nell'annuncio della buona novella, il Signore si rende presente. Il Signore si rende presente e si avvicina alla sua creatura, si avvicina a chi lo vuole conoscere veramente, all'uomo perduto, nella sua pienezza, con tutto il suo essere. Beati quelli che lo riconoscono e da lui sono recuperati, risanati e salvati. Possiamo esprimere la nostra gratitudine al Signore per quello che Lui ha fatto, per quello che sta facendo, perché la sua grazia è grande nei nostri confronti, la sua misericordia è grande. La parola ci ricorda che Egli è primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni e signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Cristo sta all'origine di tutto ciò che è stato creato, insieme al Padre, insieme allo Spirito Santo, ha creato tutto quello che c'è intorno a noi. E tutto ciò che è intorno a noi testimonia di questo grande Dio che abbiamo. Egli è la prima Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui, affinché in ogni cosa abbia il primato, dice. Il Cristo non solo precede ogni cosa, ma deve avere precedenza su ogni cosa. Non possiamo dare al Signore solo un posto da qualche parte nella nostra vita. Cristo è anche servire il nostro Signore. Servire il nostro Signore ogni giorno deve avere priorità nella vita del credente, deve avere priorità nella vita di ciascuno di noi, se davvero confessiamo che Lui è il nostro Signore, è il nostro Salvatore. La sua parola ci esorta a questo, a dargli la precedenza. Paolo scrive anche che Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. La Chiesa, la comunità dei discepoli di Gesù, è il corpo di cui Egli è il capo. Egli è e rimane il centro di controllo e di movimento di tutte le attività, di coloro che gli appartengono. Lo fa mediante la sua parola, mediante il suo spirito, perché ama la sua Chiesa, perché ci ama anche a noi con un amore eterno. E Lui in principio il primogenito dai morti. Gesù, il Cristo, è il primo ad essere risorto dai morti con la sua forza e ha una vita immortale. Nessun altro ha mai potuto fare quello che Lui ha fatto. Nessun altro ha mai potuto risorgere come Lui. Il sentiero della vita, quello che porta all'immortalità, ha manifestato Lui come uomo. Come tale è pure la primizia di quelli che sono morti, la garanzia, la caparra della futura risurrezione di coloro che le appartengono a Lui, che sono uniti a Lui con un vincolo della comunione. La risurrezione di Cristo è stata unica nel suo genere. Nessun altro nel mondo ha mai fatto questo e non lo farà. Gesù infine è colui che ci riconcilia, in cui si riconcilia tutte le cose, e di riconciliare con sé tutte le cose, dice il testo, per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tante le cose che sono sulla terra quanto quelli che sono nei cieli. Riconciliazione e pace sono possibili quando l'orgoglio delle persone di questo mondo scompare e ci si sottomette all'unico e vero legittimo Signore, che è Gesù. Quando noi facciamo questo, allora il Signore può regnare, il Signore può riconciliare e donare la sua pace, perché questi, la pace e l'armonia, si trovano solo in Lui e possono essere realizzati solo con la sua presenza. Paolo era chiamato a mandare la sua chiamata, era di creare anche altre chiese, di fondare delle chiese, ma di mettere le fondamenta delle dottrine sane, affinché su questi fondamenta si poteva costruire bene, ma anche a difendere, possiamo dire, la dottrina dai attacchi che potevano minare le basi della fede e l'insegnamento cristiano. Un vero discepolo, un vero apostolo, un vero seguace di Cristo, un vero credente, devi salvaguardare, devi avere gli occhi aperti a tutto quello che il mondo ci vuole far passare per le cose buone, per i giusti insegnamenti. Paolo si preoccupa dei credenti e di questa chiesa, anche se conosce questi credenti. Come all'inizio del capitolo lui dice che abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo e dell'amore che avete tutti per i santi. Quindi era una chiesa sana, ma si stava avvicinando delle dottrine, delle eresie, e lui mette in guardia questi credenti. Il suo cuore era di cercare di salvaguardare questa crescita spirituale, questi attacchi, di salvaguardare questa chiesa dai attacchi che potevano entrare in questa chiesa. E spiega che senza Cristo non c'è crescita, non c'è vita, perché Cristo è la nostra vita. Colossesi capitolo 3, verso 4. Paolo indica che occorre dare a Gesù il giusto posto. Ci esorta a dare a Gesù il giusto posto nella nostra vita, per evitare pensieri e idee che ci portano lontano dal Signore. Il vecchio legalismo, Gesù, con la sua opera ha combattuto, con la sua opera ha portato questa porta, ha aperto questa porta davanti a Dio, del perdono. E qui parliamo, abbiamo visto di questo, possiamo chiamarlo all'epoca modernismo gnostico. Che cosa volevano queste persone? Che cosa intendevano? Erano persone che mettevano sullo stesso livello gli angeli e Gesù, e volevano che le persone facevano il culto agli angeli, cose che la parola di Dio non dice, cose che Gesù stesso, se andiamo a leggere in 1 Timoteo capitolo 2 verso 5, troviamo scritto: infatti c'è un solo Dio, anche un solo mediatore fra gli uomini, Cristo Gesù l'uomo. Non ci sono altre possibilità o altri intermediari. E questi gnostici volevano proprio presentare questo culto ai angeli. Era un'eresia che Paolo subito interviene. Si affretta a spiegare quello che Gesù è, che nessuno non può essere comparato, che nessuno non può essere paragonato all'opera che Gesù ha fatto e che ha compiuto. Perché Gesù, creatore e capo anche degli eserciti degli angeli, non lo possiamo mettere allo stesso livello di questi. Quindi il pericolo era grande e il suo intervento altrettanto grande. Gesù ha il primo posto. Gesù dovrebbe avere il primo posto nelle nostre vite, perché Lui, come abbiamo letto, è l'immagine di Dio, la rappresentazione esatta di Dio Padre, che ci fa intendere che Dio si è manifestato in Gesù, in carne, è diventato uomo. Primogenito, in ogni creatura, nei versetti 16-17 si spiega chiaramente che Egli è il creatore, perché Egli è la causa della creazione, in Lui lo strumento della creazione per mezzo di Lui, lo scopo della creazione in vista di Lui, la supremazia sua. Quindi non c'è spazio per qualcun altro o per nessun altro. Gli angeli, come noi sappiamo che la parola ci lo dice, sono solo dei servitori di Dio. e lui può avere a disposizione milioni e milioni. Il principio. Egli vive in eterno. È il principio e la fine. Possiede una vita eterna, indissolubile, indistruttibile. Ebrei capitolo 7, verso 16. Egli vive in eterno. È il principio e la fine. Possiede una vita eterna, indissolubile, indistruttibile. E poi versetto 18 dice: capo del corpo, al primato, colui che è primo, colui che ha il primo posto, perché lui è il capo della Chiesa. Forse siamo abituati a considerare Gesù come un amico, come un uomo, come una persona gentile, come quel agnello che è venuto a dare la sua vita per noi. Ma la parola ci ricorda che questo appartiene al passato. Gesù non tornerà mai più in questa veste. Perché? Perché lui è re dei re, perché lui è re dei re, signore dei signori, è re della tribù di Giuda, è onnipotente. Non tornerà mai più in quella veste. E come noi sappiamo, è il creatore di tutte le cose e tutte le cose sussistono in lui. Penso che non ci manca nulla, a parte esprimere la nostra gratitudine per quello che lui è, per quello che lui fa. La pienezza di Dio. Gesù non è un essere creato, ma è vero Dio, della stessa natura di Dio, e in lui abbiamo tutto pienamente. In lui vi sono tutte le ricchezze e noi, mediante lo Spirito Santo, possiamo accedere all'immensa grazia di Dio attraverso la sua presenza. E Gesù è colui che riconcilia al Padre, questa riconciliazione mediante la parola della verità del Vangelo. Mediante la parola del Vangelo possiamo, come ci ricorda la parola, essere liberati dal peccato, dalla menzogna. Conoscere Cristo, conoscere, avere questa vita eterna, questa certezza, questa speranza per il futuro, camminare e avanzare con la parola di Cristo dentro di noi, dentro i nostri cuori, custodire questa parola dentro i nostri cuori affinché possiamo essere sempre più simili al Signore. Crescere avendo quell'ordine spirituale e quella costanza nel servizio che il Signore ci fa vedere nella sua parola. Abbiamo bisogno di questo per essere una testimonianza per Lui. La riconciliazione mediante l'opera di Cristo. Gesù ha operato, ha compiuto quest'opera, tanto perfetta e sufficiente, che ci fa passare da nemici di Dio ai amici, dai peccatori dai peccatori perduti ai peccatori salvati, per mezzo del suo sacrificio. Ma bisogna crederla e accettarla, questa riconciliazione che il Signore ci dona. Infine, se vogliamo vivere degnamente del Vangelo nella nostra vita pratica quotidiana, possiamo accedere ogni giorno a questa parola che è piena di vita, che è la sua parola, affinché possiamo essere rinnovati ogni giorno all'immagine di Cristo. Colossesi capitolo 3 verso 10. Questo rinnovamento di cui parla la parola di Dio abbiamo bisogno ciascuno di noi. E il Signore ci esorta a fare questo, a trovare di soddisfare la nostra sete spirituale prendendo l'acqua della fonte, non dai altri parti. Padre, Figlio, Dio, la stessa linea. Riconciliazione per mezzo di Gesù, attraverso l'opera di Gesù, che noi dovremo accettare. La sovranità di Gesù, che è dimostrata nella sua parola, e così come Paolo lo ricorda, non combattendo subito, state sbagliando, non fate più questo, mandate via questi che parlano cose sbagliate. Ma Paolo dice: cari, vi presento Cristo. Vi presento Cristo Gesù, così come Lui è, grande, potente, l'unico, misericordioso, perfetto. Dice: prima di ogni cosa, vi presento Cristo. Vi presento Cristo così come Lui è. E partendo da questo, sono arrivati da soli a quello che era da evitare o da mettere da parte. Dovremmo essere solo grati ogni giorno della nostra vita, ogni minuto della nostra vita, per quest'opera meravigliosa che il Signore ha fatto, per come Dio ha il controllo, come il Signore ha un piano che sta portando avanti nelle nostre vite, nella Chiesa, e come Lui opera. Siamo chiamati a essere per Lui una testimonianza, siamo chiamati a essere per Lui una luce. E possiamo dire: ringraziamo il Signore per come ancora oggi possiamo avere questa libertà di poter farlo, di essere una testimonianza per Lui. Così vogliamo ringraziare il Signore per la Sua parola, ringraziarlo anche per tutti questi esempi che non fanno altro che mettono enfasi sul primato del Signore Gesù, su quello che Lui è, che è importante considerare. Sì, Dio, il nostro Signore Gesù, come Salvatore e Signore della nostra vita, ma anche dargli il giusto rispetto in ogni cosa che noi facciamo. Così vogliamo ringraziare il Signore questa mattina. Signore, vogliamo innalzare e glorificare Te per la Tua parola, vogliamo ringraziarti per la Tua unicità, per la Tua divinità, per il Tuo primato, per la Tua opera che stai portando avanti nella Tua Chiesa universale. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché hai scelto di abitare non in templi fatti dalle mani di uomo, ma hai scelto di abitare nei nostri cuori, Signore. Vogliamo ringraziarti per la Tua presenza, Signore. Vogliamo ringraziarti per la Tua opera, e lodare e glorificare Te per quello che Tu sei. Nel nome di Gesù. Amen.